From the conference center at
Centro delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City, vi stiamo trasmettendo la 179esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Communications. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.
Henry B. Eyring,
primo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla quinta ed ultima sessione della 179esima Conferenza Generale di Aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede a questa conferenza, ha chiesto a me, fratello Eyring, di dirigere questa sessione. Diamo un saluto e una benedizione ai membri della Chiesa e ai molti amici che seguono questa riunione in ogni parte del mondo per radio, televisione, internet o via satellite. Il coro del Tabernacolo, sotto la direzione di Edgar Thompson e Mac Wilberg, accompagnato all'organo da Bonnie Goodliffe e Linda Mergetz, canterà durante questa sessione. Il coro aprirà la riunione cantando «Canteremo d'un sol coro». La preghiera di apertura sarà detta dall'anziano Spencer Jones dei 70.
our beloved Father in heaven.
Nostro amato Padre nei cieli. Veniamo a te questo pomeriggio in gratitudine. Grati a te per il tuo meraviglioso piano che ci ha permesso di venire su questa terra per metterci alla prova e per essere in grado di partecipare a conferenze e a riunioni come questa. Riconosciamo la tua grandezza, il privilegio di avere il tuo figlio come un esempio nella nostra vita, di seguire il modello che egli ci ha indicato e per meritarci il diritto di tornare alla tua presenza, per partecipare della gloria di questo piano che hai preparato per noi. Oggi, in questa riunione, ti chiediamo di aiutarci a ricordare le cose che vengono insegnate, in particolare oggi. Benedicici affinché le nostre orecchie possano essere aperte e ricettive, e i nostri cuori affinché possano essere aperti. Benedicici affinché possiamo essere disposti a seguire il tuo figlio, e lo diciamo nel suo nome, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Il coro ha cantato Padre mio. Avremo ora il piacere di ascoltare gli anziani Delaney Chokes e David A. Bednar del Quorum dei Dodici Apostoli. Dopo i loro interventi ci parlerà l'anziano Gary A. Stevenson dei 70.
Il nostro Salvatore ha donato se stesso nel servizio altruistico. Ha insegnato che ciascuno di noi dovrebbe seguirlo rinunciando ai propri interessi egoistici al fine di servire gli altri. Egli affermò: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso e prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio, la troverà. Come gruppo, i santi degli ultimi giorni seguono in modo unico questo insegnamento, unico in quanto servizio altruistico. Ogni anno decine di migliaia di santi degli ultimi giorni inoltrano le carte per svolgere il servizio missionario a tempo pieno. I più anziani mettono da parte i passatempi della pensione, il comfort della casa e la compagnia affettuosa di figli e nipoti per andare a servire persone sconosciute in luoghi sconosciuti. I giovani rimandano lavoro e istruzione e si rendono disponibili a servire ovunque vengano assegnati. Centinaia di migliaia di membri fedeli partecipano al servizio altruistico che definiamo lavoro di tempio, che non ha altro scopo che l'amare e servire il prossimo, vivo o morto. Lo stesso servizio altruistico viene svolto da schiere di dirigenti e insegnanti nei nostri pali, rioni e rami. Nessuno di loro riceve alcun compenso secondo i termini del mondo, ma sono impegnati nel servizio cristiano dei loro simili. Non è facile rinunciare alle proprietà personali e ai desideri. Molti anni fa un nuovo missionario in Inghilterra era frustrato e scoraggiato. Egli scrisse a casa dicendo che si sentiva disciupare il suo tempo. Il suo saggio padre rispose: dimentica te stesso e mettiti al lavoro. Il giovane anziano Gordon B. Inkley si inginocchiò e promise al Signore che avrebbe cercato di dimenticare se stesso e di perdersi al servizio del Signore. Anni dopo, quale servo maturo del Signore, l'anziano Inkley affermò: chi vive solo per se stesso appassisce e muore, mentre chi dimentica se stesso al servizio degli altri cresce e fiorisce in questa vita e nell'eternità. Lo scorso gennaio, il presidente Thomas S. Monson ha insegnato agli studenti della BYU che i loro giorni da studenti dovrebbero includere la questione della preparazione spirituale, incluso il servizio reso al prossimo. Un atteggiamento di affetto caratterizzò la missione del maestro, ha aggiunto il presidente Monson. Egli diede la vista ai ciechi, le gambe agli zoppi e la vita ai morti. Forse, quando ci troveremo davanti al nostro Creatore, non ci verrà chiesto quanti incarichi hai svolto, ma piuttosto quante persone hai aiutato. In realtà, ha concluso il presidente Monson, non potete mai amare il Signore finché non lo servite, servendo il suo popolo. Un esempio noto di come perdersi al servizio degli altri, che non appartiene unicamente ai santi degli ultimi giorni, è il sacrificio che i genitori fanno per i figli. Le madri soffrono dolori e si privano delle loro priorità e dei comfort personali per mettere al mondo e crescere i figli. I padri adattano la loro vita e le loro priorità al sostentamento della famiglia. Il divario tra coloro che sono disposti a farlo e quelli che non lo sono si sta sempre più allargando. Un mio familiare di recente ha sentito dire a una giovane coppia in aereo perché ha scelto di avere un cane al posto dei figli. I cani danno meno problemi, hanno dichiarato. I cani non rispondono e non dobbiamo mai metterli in punizione. Noi gioiamo che tanti santi degli ultimi giorni facciano parte di quel gruppo altruista che è disposto a rinunciare alle priorità personali e a servire il Signore dando alla luce e allevando i figli che il nostro Padre Celeste affida alle loro cure. Gioiamo anche di coloro che si curano dei familiari invalidi o dei genitori anziani. Nessuno, prestando questo servizio, chiede che benefici ne trarrò. Tutto ciò richiede che si metta da parte la comodità personale per rendere un servizio altruistico. Tutto ciò è il contrario della fama, della fortuna e di altre gratificazioni immediate che al giorno d'oggi rappresentano le vie del mondo di tante persone. I santi degli ultimi giorni sono straordinariamente impegnati al sacrificio. Nel prendere il sacramento ogni settimana testimoniamo il nostro impegno di servire il Signore e i nostri simili. Nelle sacre cerimonie del Tempio non facciamo alleanza di sacrificare. Noi facciamo alleanza di sacrificare e consacrare il nostro tempo e i nostri talenti per il bene altrui. I santi degli ultimi giorni sono anche noti per la loro capacità di cooperare. I pionieri mormoni, che colonizzarono l'Ovest tra le montagne, stabilirono un'onorata tradizione di cooperazione altruistica per il bene comune. Seguendo questa tradizione, vi sono i nostri progetti Helping Hands in molte nazioni. Alle recenti elezioni, i santi degli ultimi giorni si sono uniti con altre persone che la pensavano allo stesso modo in uno sforzo teso alla difesa del matrimonio. Per alcuni questo tipo di servizio ha significato grande sacrificio e continua sofferenza personale. La fede religiosa dei membri e il servizio prestato dalla Chiesa ha insegnato loro come lavorare in sforzi cooperativi a beneficio della comunità più allargata. Per questo, i volontari santi degli ultimi giorni sono molto richiesti nel settore dell'istruzione, dei governi locali, delle cause a scopi benefici e in infiniti altri campi che richiedono elevate qualità di cooperazione e sacrificio altruistico di tempo e mezzi. Alcuni attribuiscono la disponibilità a sacrificarsi dei nostri fedeli e la loro capacità di cooperare all'organizzazione della Chiesa o a quella che gli scettici definiscono erroneamente cieca obbedienza. Nessuna di queste spiegazioni è corretta. Nessuna fotocopia della nostra organizzazione o applicazione dell'obbedienza cieca potrebbe riprodurre il record di questa Chiesa e il rendimento dei suoi fedeli. La nostra disponibilità al sacrificio e le nostre capacità di cooperare derivano dalla nostra fede nel Signore Gesù Cristo, dagli insegnamenti ispirati dei nostri dirigenti e dagli impegni e dalle alleanze che facciamo consapevolmente. Purtroppo, alcuni santi degli ultimi giorni sembrano fare a meno del servizio altruistico per scegliere invece di fissare le loro priorità seguendo gli standard e i valori del mondo. Gesù ci ha ammoniti che Satana desidera vagliarci come si vaglia il grano, e questo significa renderci comuni come coloro che ci circondano. Al contrario, Gesù ha insegnato che noi che lo seguiamo dovremmo essere preziosi e unici, come il sale della terra e la luce del mondo che risplende nel cospetto degli uomini. Noi non serviamo bene il nostro Salvatore se temiamo l'uomo più che Dio. Egli rimproverò alcuni dirigenti della sua Chiesa restaurata per aver cercato le lodi del mondo e per aver rivolto la mente più alle cose della terra che alle cose del Signore. Tali castighi ci rammentano che siamo chiamati a stabilire le norme del Signore, non a seguire il mondo. L'anziano John A. Whitsoe dichiarò: non possiamo camminare come gli altri uomini o parlare come gli altri uomini o fare come gli altri uomini, poiché noi abbiamo un destino, un obbligo e una responsabilità diversi che sono posti su di noi e ad essi dobbiamo conformarci. Tale realtà è applicabile a ogni azione in voga, incluso l'abbigliamento immodesto. Come osservò un saggio amico, non puoi essere un bagnino, salvare una vita, se sei come tutti gli altri bagnanti sulla spiaggia. Coloro che sono impegnati a cercare di salvare la loro vita cercando le lodi del mondo stanno in realtà rifiutando l'insegnamento del Signore che l'unico modo per salvare la nostra vita eterna è quello di amarci gli uni gli altri e di perdere la nostra vita nel servizio. C.S. Lewis spiegò questo insegnamento del Salvatore. Nel momento in cui sei preso dal tuo ego, hai la possibilità di metterti al primo posto, di essere il centro, volendo di fatto essere Dio. Questo è stato il peccato di Satana, e questo è stato il peccato che ha insegnato all'umanità. Alcuni credono che la caduta dell'uomo abbia a che fare con il sesso, ma è un errore. Ciò che Satana mise nella testa dei nostri lontani antenati fu l'idea che potevano essere come gli dèi, che potevano ergersi da soli come se si fossero creati da soli, essere i padroni di se stessi, inventare una sorta di felicità da soli al di fuori di Dio, lontano da Dio. E da quel tentativo senza speranza è risultata la lunga e terribile storia dell'uomo che cerca di trovare qualcosa che non sia Dio e che lo renda felice. Una persona egoista è più interessata a compiacere l'uomo, in particolare se stessa, che a compiacere Dio. Guarda solo alle sue necessità e ai suoi desideri. Cammina per la sua via e secondo l'immagine del suo proprio Dio, immagine che è a somiglianza del mondo. Tale persona si stacca dalle promesse dell'alleanza di Dio e dall'amicizia e assistenza terrena di cui noi tutti abbiamo bisogno in questi momenti tumultuosi. Al contrario, se ci amiamo e serviamo a vicenda come insegnò il Salvatore, rimaniamo connessi alle nostre alleanze e ai nostri compagni. Viviamo in un'epoca in cui il sacrificio è certamente fuori moda, in cui le forze esterne che insegnarono ai nostri antenati il bisogno di cooperare in modo altruistico sono diminuite. Qualcuno ha definito questa la generazione dell'io, un tempo in cui tutti sembrano chiedersi che benefici ne trarrò. Anche alcuni che dovrebbero saperlo sembrano cercare a tutti i costi le lodi di coloro che beffeggiano dall'edificio grande e spazioso, individuato in visione come l'orgoglio del mondo. L'aspirazione del mondo oggi è di ottenere qualcosa in cambio di nulla. L'antico male dell'avidità mostra il suo volto nell'asserzione che abbiamo diritto a qualcosa. Ho diritto a questo o a quello perché sono un figlio, un cittadino, una vittima o un membro di qualche gruppo. Il diritto preteso è generalmente egoistico, richiede molto e offre poco o nulla. Il suo concetto ci porta a elevarci al di sopra di coloro che ci circondano. Ci separa dallo standard divino e imparziale della ricompensa che quando qualcuno ottiene una benedizione da Dio è mediante l'obbedienza a quella legge su cui essa è basata. Gli effetti dell'avidità e il diritto preteso sono evidenti nei bonus multimilionari di alcuni dirigenti d'azienda, ma ci sono ancora altri esempi. L'avidità e l'idea di pretendere dei diritti hanno anche alimentato i diffusi prestiti incauti e l'eccessivo consumismo che stanno dietro alle crisi finanziarie che minacciano di ingolfare il mondo. Il gioco d'azzardo è un altro esempio di avidità ed egoismo. Il giocatore rischia un importo minimo nella speranza di avere in cambio una grossa vincita che proviene da denaro tolto ad altri. A prescindere da come lo si mascheri, ottenere qualcosa in cambio di nulla è contrario alla legge del raccolto del Vangelo. Quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. I valori del mondo insegnano erroneamente tutto riguarda me. Questo atteggiamento corrotto non produce alcun cambiamento o crescita. È contrario al progresso eterno verso il destino che Dio ha identificato come suo grande piano per i suoi figli. Il piano del Vangelo di Gesù Cristo ci innalza al di sopra dei nostri desideri egoistici e ci insegna che questa vita è incentrata su chi possiamo diventare. Un grande esempio di servizio altruistico è stato Madre Teresa di Calcutta, i cui voti impegnarono lei e le sue compagne a prestare liberamente totale servizio ai più poveri tra i poveri. E lei insegnò: una cosa ci assicurerà sempre il paradiso, gli atti caritatevoli e la gentilezza con cui abbiamo riempito la nostra vita. Madre Teresa affermò: non possiamo fare grandi cose, solo piccole cose con grande amore. Quando questa magnifica servitrice cattolica morì, nel suo messaggio di condoglianze la prima presidenza dichiarò: la sua vita di servizio altruistico è un'ispirazione per tutto il mondo e i suoi atti di bontà cristiana rimarranno come un memoriale per le generazioni a venire. Questo è ciò che il Salvatore definì perdere la nostra vita al servizio degli altri. Ognuno di noi dovrebbe applicare tale principio nell'atteggiamento che ha frequentando la Chiesa. Alcuni dicono: oggi non ho imparato niente, oppure nessuno è stato amichevole, oppure sono stato offeso, oppure la Chiesa non soddisfa le mie necessità. Tutte queste risposte sono incentrate su se stessi e tutte ritardano la crescita spirituale. Di contro, un saggio amico scrisse: anni fa cambiai il mio atteggiamento nell'andare in chiesa. Non vado più in chiesa per me stesso, ma penso agli altri. Mi impegno a salutare le persone che siedono da sole, a dare il benvenuto ai visitatori, a offrirmi volontario per svolgere un incarico. In breve, vado in chiesa ogni settimana con l'intento di essere attivo, non passivo, e di essere determinante in modo positivo nella vita delle persone. Di conseguenza, la mia partecipazione alle riunioni della Chiesa è molto più piacevole e appagante. Tutto ciò illustra il principio eterno che siamo più felici e appagati quando agiamo e serviamo per ciò che diamo e non per ciò che otteniamo. Il nostro Salvatore ci insegna di seguirlo facendo i sacrifici necessari per perderci nel servizio altruistico. Se lo facciamo, egli ci promette la vita eterna, il dono più grande fra tutti i doni di Dio, la gloria e la gioia di vivere alla presenza di Dio Padre e di suo Figlio Gesù Cristo. Rendo testimonianza di loro e del loro grande piano per la salvezza dei loro figli. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Poco dopo essere stato chiamato a servire come presidente di Palo nel 1987, parlai con un buon amico che in precedenza era stato rilasciato dallo stesso incarico. Durante la conversazione gli chiesi che cosa poteva insegnarmi sul diventare un presidente di Palo efficace. La sua risposta ebbe un'influenza profonda sul mio successivo servizio e ministero. Egli mi spiegò che subito dopo il rilascio era stato chiamato come lavorante del Tempio, poi aggiunse: «Quanto avrei voluto essere stato chiamato come lavorante del Tempio prima che come presidente di Palo. Se prima avessi servito nel Tempio, sarei stato un presidente di Palo molto diverso». La sua risposta mi colpì e gli chiesi di spiegarsi meglio. «Penso di essere stato un buon presidente di Palo. I programmi nel Palo funzionavano bene, le statistiche erano superiori alla media. Il servizio nel Tempio, però, ha allargato la mia visione. Se fossi chiamato oggi come presidente di Palo, il mio primo obiettivo sarebbe la dignità di ricevere e onorare le alleanze del Tempio. Mi adopererei affinché la preparazione al Tempio sia al centro di tutto. Farei un lavoro migliore nel guidare i santi alla casa del Signore». Quella breve conversazione mi aiutò come presidente di Palo a insegnare più profondamente e a rendere testimonianza dell'importanza eterna delle ordinanze, delle alleanze e dell'adorazione nel Tempio. Il desiderio più profondo nella nostra presidenza fu che ogni membro del Palo ricevesse le benedizioni del Tempio, fosse degno delle raccomandazioni e la usasse frequentemente. Oggi il mio messaggio verte sui benefici del Tempio. Prego che lo Spirito Santo ci illumini la mente, penetri il nostro cuore e renda testimonianza della verità a tutti noi. Il profeta Joseph Smith dichiarò che in tutte le epoche lo scopo divino del raduno del popolo di Dio era di costruire i templi, in modo che i suoi figli potessero ricevere le somme ordinanze e, tramite esse, ottenere la vita eterna. Questo rapporto fondamentale tra il principio del raduno e l'edificazione dei templi è sottolineato nel Libro di Mormon. «Ecco, il campo era maturo e voi siete benedetti, poiché avete messo mano alla falce e avete mietuto con forza. Sì, avete lavorato tutto il giorno. E guardate il numero dei vostri covoni, e saranno riuniti nei granai affinché non vadano sprecati». In questa analogia, i covoni rappresentano i nuovi convertiti, mentre i granai sono i sacri templi. L'anziano Neil A. Maxwell spiegò: «Chiaramente, quando battezziamo, i nostri occhi dovrebbero guardare al di là del fonte, verso il sacro tempio. Il grande granaio in cui vanno riuniti i covoni è il sacro tempio». Questo insegnamento chiarisce e sottolinea l'importanza delle sacre ordinanze e delle alleanze del Tempio, affinché i covoni non vadano sprecati. Sì, non saranno abbattuti dalla tempesta all'ultimo giorno, sì, né saranno dispersi dai turbini, ma quando verrà la tempesta saranno raccolti insieme al loro posto, affinché la tempesta non possa raggiungerli. Sì, e neppure saranno spinti da fieri venti ovunque il nemico abbia in cuore di portarli. L'anziano Dallin A. Chokes spiegò che quando rinnoviamo le alleanze battesimali prendendo gli emblemi del sacramento, noi testimoniamo di prendere su di noi il nome di Gesù Cristo. Piuttosto testimoniamo invece di avere la volontà di farlo. Il fatto che testimoniamo soltanto la nostra disponibilità a farlo sta a indicare che deve accadere qualcos'altro prima di poter effettivamente prendere su di noi questo sacro nome, nel senso ultimo e più importante. L'alleanza battesimale palesemente contempla un evento o più eventi futuri e punta al Tempio. Nelle rivelazioni moderne il Signore si riferisce ai templi come a case costruite al mio nome. Nella preghiera dedicatoria del Tempio di Kirtland, il profeta Joseph Smith proferì: «Ti chiediamo, Padre Santo, che i tuoi servitori escano da questa casa armati del tuo potere e che il tuo nome sia su di loro». Domandò inoltre una benedizione sul tuo popolo, sul quale sarà posto il tuo nome in questa casa. Quando il Signore apparve e accettò il Tempio di Kirtland come sua casa, dichiarò: «Io ho accettato questa casa e qui vi sarà il mio nome, e in questa casa mi manifesterò al mio popolo in misericordia». Questi versetti ci aiutano a capire che il processo di prendere su di noi il nome di Gesù Cristo, cominciato nelle acque battesimali, è continuato e ampliato nella casa del Signore. Quando ci troviamo nelle acque battesimali, volgiamo lo sguardo al Tempio. Quando prendiamo il sacramento, volgiamo lo sguardo al Tempio. Promettiamo di ricordarci sempre del Salvatore e di osservare i Suoi comandamenti per prepararci a partecipare alle ordinanze sacre della casa del Signore e a ricevere le massime benedizioni disponibili mediante il nome e l'autorità di Gesù Cristo. Nelle ordinanze del Sacro Tempio, pertanto, prendiamo più completamente su di noi il nome di Gesù Cristo. E questo sacerdozio maggiore di Melchisedec amministra il Vangelo e detiene le chiavi dei misteri del Regno, sì, la chiave della conoscenza di Dio. Perciò, nelle sue ordinanze, il potere della divinità è manifesto. E senza le sue ordinanze e l'autorità del sacerdozio, il potere della divinità non è manifesto agli uomini nella carne. Viviamo in un periodo in cui nel mondo sono costruiti molti templi. Certamente l'avversario si rende conto che il numero di questi edifici sparsi sulla terra continua a crescere. Come sempre, la costruzione e la dedicazione di queste strutture sacre sono accompagnate dall'opposizione dei nemici della Chiesa, come pure dal criticismo poco saggio di alcuni suoi fedeli. Questo antagonismo non è certo nuovo. Nel 1861, mentre il Tempio di Salt Lake era in costruzione, Brigham Young incoraggiò i santi in questo modo: «Se volete che questo Tempio sia costruito, andate a lavorare e fate ciò che potete». Tutto ciò che potete. Alcuni dicono: «Non mi piace farlo, perché non si comincia mai a costruire un tempio senza che le campane dell'inferno cominciano a suonare. Io voglio sentirle suonare di nuovo. Tutte le tribù dell'inferno saranno in moto. Ma che cosa pensi che riescono a fare? Tu hai sempre visto a quanto siano valsi i loro sforzi». Come santi fedeli siamo stati fortificati dalle avversità e abbiamo ricevuto la tenera misericordia del Signore. Ci siamo spinti innanzi sotto la promessa dell'Eterno: «Io non permetterò che distruggano la mia opera. Sì, mostrerò loro che la mia saggezza è più grande delle astuzie del diavolo». Per molti anni io e mia moglie abbiamo ospitato uomini e donne fedeli invitati come oratori alle riunioni della Brigham Young University, Idaho. Molti di loro erano stati rilasciati come 70, alcuni erano 70 emeriti, che dopo il servizio reso come autorità generali erano stati presidenti di tempio. Parlando con questi valorosi dirigenti, posi sempre loro questa domanda: che cosa ha imparato come presidente di Tempio che le sarebbe piaciuto aver compreso meglio quando era un'autorità generale? Ascoltando le risposte, notai un tema costante che riassume come segue: sono giunto a comprendere meglio la protezione disponibile attraverso le alleanze del Tempio e a capire che cosa significa fare un'offerta accettabile in termini di adorazione nel Tempio. C'è una differenza tra i fedeli che vanno in chiesa, pagano la decima e che ogni tanto corrono al Tempio a fare una sessione, e coloro che fedelmente e con regolarità adorano nel Tempio. La somiglianza delle risposte mi ha colpito molto. Tutte le risposte alla mia domanda vertevano sul potere protettivo delle ordinanze e delle alleanze disponibili nella casa del Signore. Tali risposte andavano mano nella mano con le promesse contenute nella preghiera dedicatoria offerta nel 1836 per il Tempio di Kirtland. Ti chiediamo, Padre Santo, di rendere stabile il popolo che adorerà in questa casa e che conserverà onorevolmente in essa un nome e una posizione per tutte le generazioni e per l'eternità. Che nessuna arma forgiata contro di loro prosperi, che colui che scava una fossa per loro vi cada egli stesso. Che nessun concorso di malvagità abbia il potere di sorgere e di prevalere sul tuo popolo, sul quale sarà posto il tuo nome in questa casa. E se qualche altro popolo sorgerà contro questo popolo, che la tua ira si infiammi contro di loro. E se colpiranno questo popolo, tu colpisci loro. Combatti per il tuo popolo come facesti nel giorno della battaglia, affinché sia liberato dalla mano di tutti i tuoi nemici. Considerate questi versetti alla luce dell'attuale furia dell'avversario e di quanto abbiamo detto sulla disponibilità a prendere su di noi il nome di Gesù Cristo, come pure del beneficio della protezione promessa a coloro che con onore conservano un nome e una posizione nel Sacro Tempio. È significativo che questi benefici promessi siano per tutte le generazioni e per tutta l'eternità. Vi invito a continuare a studiare e a meditare ferventemente le implicazioni di questi versetti nella vostra vita e per la vostra famiglia. Non dovremmo sorprenderci per gli sforzi di Satana di contrastare o di gettare discredito sull'adorazione e sul lavoro del Tempio. Il diavolo disprezza la purezza e il potere della casa del Signore. La protezione disponibile a ciascuno di noi nel Tempio e attraverso le ordinanze e le alleanze del Tempio si erge come un grande ostacolo ai disegni malvagi di Lucifero. Nel settembre 1846, l'esodo da Nauvoo causò difficoltà inimmaginabili ai fedeli santi degli ultimi giorni. Molti cercarono riparo in accampamenti lungo il Mississippi. Quando a Winter Quarters Brigham Young venne a sapere in che condizioni si trovavano questi rifugiati, immediatamente inviò una lettera a Council Point, incoraggiando i fratelli a prestare soccorso, ricordando loro l'alleanza stretta nel Tempio di Nauvoo. Quindi li esortò. Questo è il momento di lavorare. La fiamma dell'alleanza che avete fatto nella casa del Signore bruci nel vostro cuore come una fiamma inestinguibile. Nel giro di pochi giorni dei carri erano diretti verso est, in soccorso dei santi in difficoltà. Che cosa diede a questi primi santi tanta forza? Fu il fuoco delle alleanze del Tempio che bruciava nel loro cuore. Fu il loro impegno nell'adorazione e nel conservare onorevolmente un nome e una posizione nella casa del Signore. Ora e nel futuro, nell'opera del Signore affrontiamo e affronteremo grandi difficoltà, ma come i pionieri che trovarono il luogo che il Signore aveva preparato per loro, con nuovo ardore ci armeremo, sapendo che il nostro Dio non ci abbandonerà mai. Oggi i templi sono sparsi sulla terra come luoghi sacri di ordinanze e alleanze, di edificazione e di rifugio dalle tempeste. Il Signore dichiarò: «Devo radunare il mio popolo affinché il grano possa essere messo al sicuro nei granai, per possedere la vita eterna ed essere coronato di gloria celeste. A portata della mia voce ci sono molti bambini, giovani donne e giovani uomini. Vi prego di rimanere degni e fermi e di attendere con ansia il giorno in cui riceverete le ordinanze e le benedizioni del Tempio. A portata della mia voce ci sono persone che avrebbero dovuto ricevere le ordinanze della casa del Signore, ma che non le hanno ricevute. Qualche sia il motivo, indipendentemente dalla procrastinazione, vi invito a iniziare la preparazione spirituale necessaria per ricevere le benedizioni disponibili soltanto nel Sacro Tempio. Allontanate dalla vita ciò che vi ostacola. Cercate le cose che hanno valore eterno. A portata della mia voce ci sono persone che hanno ricevuto le ordinanze del Tempio e che, per svariati motivi, non ci ritornano da un po' di tempo. Pentitevi. Preparatevi e fate ciò che va fatto per adorare nuovamente nel Tempio e per ricordare e onorare più pienamente le alleanze sacre. A portata della mia voce ci sono molte persone che detengono una valida raccomandazione per il Tempio e che si sforzano degnamente di usarla. Vi elogio per la vostra fedeltà e devozione. Attesto solennemente che il fuoco dell'alleanza brucerà nel cuore di tutti i fedeli membri di questa Chiesa che adoreranno e che conserveranno onorevolmente un nome e una posizione nella Santa Casa del Signore. Gesù Cristo è il nostro Redentore e Salvatore. Vive e dirige gli affari della sua Chiesa attraverso le rivelazioni date ai suoi servitori eletti. Di queste cose rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
What a wonderful conference it has been. È stata una conferenza meravigliosa. Siamo grandemente benedetti nel poter ascoltare i consigli della prima presidenza e del quorum dei dodici, che sosteniamo come profeti, veggenti e rivelatori. Ricordo un pomeriggio tiepido, soleggiato, di inizio primavera, dopo un lungo inverno nella Cache Valley dello Utah. Mio padre, che il sabato era sempre indaffarato per i suoi nipoti, si fermò a casa nostra per proporci di andare a fare un giro. Sempre felici di viaggiare sul camion del nonno, i miei figli di 4 e 6 anni saltarono sul sedile posteriore e io mi sedetti davanti, vicino a mio padre. Girammo per le vie del centro di Logan, che si snodano tutto attorno alla collina in cui sorge il bellissimo tempio, proprio nel mezzo della città. Ci allontanammo dall'abitato, lasciando che le vie d'asfalto piene di traffico per strade di terra battuta poco frequentate, e ci addentrammo nella campagna, attraverso vecchi ponti e zizzagando tra gli alberi. Ci eravamo allontanati da ogni via vai ed eravamo completamente soli. Quando mio padre si rese conto di trovarsi in un luogo dove i nipotini non erano mai stati, fermò il camion. «Pensate che ci siamo persi?» chiese ai bambini che guardavano la valle con occhi spalancati. Dopo un momento di silenziosa ricognizione giunse la risposta profonda di un bambino. «Guarda», disse il bambino puntando il dittino, «nonno, non ti perdi mai se puoi vedere il tempio». Volgemmo lo sguardo nella direzione indicata e lontano nella valle vedemmo il sole riflettersi sulle guglie del Tempio di Logan. Non vi perdete mai se potete vedere il Tempio. Il Tempio offrirà una guida a voi e alla vostra famiglia in un mondo pieno di caos. Esso è un eterno indicatore stradale che vi aiuterà a non perdervi attraverso la bruma tenebrosa. Esso è la casa del Signore, è il luogo in cui si stringono alleanze e si celebrano ordinanze eterne. Nel Libro di Mormon, quando il re Beniamino invitò i santi di quel tempo e di quel luogo a radunarsi, ognuno aveva la sua tenda con la porta rivolta verso il Tempio. Come membri della Chiesa, in questi ultimi tempi, abbiamo ricevuto dei consigli dei profeti moderni che, se applicati, orienteranno la porta delle nostre case più direttamente verso il Tempio. La prima presidenza ha invitato i fedeli adulti ad ottenere una raccomandazione valida per il Tempio e, laddove il tempo e le circostanze lo consentono, a recarsi al Tempio più spesso. Inoltre ha esortato i santi a sostituire alcune attività ricreative con il servizio reso nel Tempio. I fratelli hanno anche esortato i nuovi membri e giovani della Chiesa, di oltre 12 anni, a vivere in modo degno di prendere parte a questa grande opera, che consiste nello svolgere i battesimi e le confermazioni per procura. Anche i bambini sono stati incoraggiati a visitare il terreno circostante il Tempio e persino a toccare il Tempio. Il presidente Thomas S. Monson una volta affermò: «Come noi tocchiamo il Tempio toccherà noi». È una benedizione vivere una dispensazione in cui si costruiscono templi e averne già 146 tra dedicati e annunciati. Sotto la definizione di tempio nel Bible Dictionary si legge: è il più santo di tutti i luoghi di adorazione sulla terra. Segue questa illuminante dichiarazione: soltanto la casa può essere paragonata al tempio in quanto a sacralità. Questo mi fa pensare a un legame speciale tra il tempio e la casa. Non solo possiamo rivolgere la porta della nostra casa verso il tempio, ossia verso la casa del Signore, ma possiamo far diventare la nostra una casa del Signore. Di recente, a una conferenza di Palo, tutti i presenti furono invitati dall'oratore a compiere un viaggio virtuale nella loro casa usando gli occhi dello Spirito. Vorrei invitare tutti voi a fare lo stesso. Ovunque si trovi la vostra dimora, e qualunque sia il suo aspetto, l'applicazione dei principi eterni del Vangelo tra le sue pareti è universale. Incominciamo. Immaginate di aprire la porta d'ingresso e di entrare in casa vostra. Che cosa vedete e come vi sentite? È un luogo d'amore, pace? È un rifugio dal mondo, come lo è il Tempio? È pulita e ordinata? Passando di stanza in stanza, si vedono immagini edificanti come, ad esempio, immagini appropriate del Tempio o del Salvatore? La camera da letto o la zona notte sono un luogo in cui offrite le preghiere personali? La zona del soggiorno o la cucina sono un luogo in cui si prepara il cibo e lo si consuma insieme, dove si conversa in modo edificante e si trascorre del tempo in famiglia? Vi è una stanza in cui si trovano le scritture nella quale la famiglia possa studiare, pregare, imparare insieme? Si può trovare un luogo per lo studio personale del Vangelo? La musica che ascoltate, o gli spettacoli che vedete su internet o altro, offendono lo spirito? La conversazione è edificante e senza spirito di contesa? Il nostro viaggio si conclude qui. Forse anche voi, come me, avete trovato qualche angolo che ha bisogno di un po' di miglioramento domestico. Auguriamoci non di una di completa ristrutturazione. Che la nostra abitazione sia grande o piccola, umile o lussuosa, in ogni casa vi è posto per ciascuna di queste priorità spirituali. Al fine di preservare la santità e la dignità del Tempio e di coloro che vi entrano, il Signore ha stabilito delle norme tramite i suoi servi, profeti. Può essere una buona idea quella di esaminare insieme, nei consigli di famiglia, le norme per preservare la santità della nostra casa e farla diventare una casa del Signore. L'ammonimento di istruire, di istituire una casa di preghiera, una casa di digiuno, una casa di fede, una casa di istruzione, una casa di gloria, una casa d'ordine, una casa di Dio, ci offre una visione divina del tipo di casa che il Signore vorrebbe che edificassimo. Facendo queste cose, diamo inizio alla costruzione di una dimora spirituale, in cui tutti possono risiedere, a prescindere dalle condizioni materiali, una casa che custodisce un tesoro che né vermi né ruggine guastano. La rettitudine unisce il Tempio e la casa. Comprendere la natura eterna del Tempio vi avvicinerà alla vostra famiglia. Comprendere la natura eterna della famiglia vi avvicinerà al Tempio. Il presidente Howard W. Hunter dichiarò: nelle ordinanze del Tempio vengono suggellate le fondamenta della famiglia eterna. Il presidente Boyd K. Packer ci ha dato questo consiglio. Dite la parola Tempio. Ditela a voce bassa e con riverenza. Ditela ripetutamente. Tempio. 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 Aggiungete la parola sacro. Sacro Tempio. Ditelo come se fosse scritto a caratteri maiuscoli, a prescindere da dove compare in una frase. Tempio. C'è una sola altra parola che ha uguale importanza per un santo degli ultimi giorni. Casa. Mettete insieme le parole sacro tempio e casa e avrete definito la casa del Signore. Lo scorso anno migliaia di bambini della primaria di tutto il mondo si sono riuniti nei loro rioni a Rami per la riunione sacramentale dei bambini e hanno cantato davanti alle famiglie e ai membri della Chiesa. L'inno parlava del desiderio, delle promesse e della preparazione. Le cose che hanno cantato cominciano in sacre case e continuano in sacri templi. Penso che vi risuonerà in mente la melodia mentre leggerò le parole. Amo il sacro tempio, voglio entrarvi un dì per innalzare a Dio le preci del mio cuore. Poiché so che il sacro tempio è la casa del Signore, mi preparerò affinché un dì andrò anch'io al tempio. Amo il sacro del tempio e un giorno vi entrerò per suggellarmi al Padre come promisi un dì, poiché so che il sacro tempio è un luogo di purezza e sol così so che un dì avrem famiglie eterne in cieli. Il presidente Boykett Packer ha dichiarato: lo scopo supremo di tutto quello che insegniamo è quello di unire genitori e figli nella fede del Signore Gesù Cristo, di farli felici nella casa, suggellati in un matrimonio eterno, uniti alle altre generazioni e sicuri di ricevere l'esaltazione alla presenza del nostro Padre Celeste. Rendo testimonianza che se li metterete in pratica, questi principi vi aiuteranno a rivolgere la porta della vostra casa verso il Tempio o la casa del Signore e a fare più compiutamente della vostra sacra dimora una casa del Signore. Concludo da dove ho cominciato, dalle parole innocenti di un bambino: non ti perdi mai se puoi vedere il Tempio. E unisco la mia testimonianza alla sacra natura delle nostre case e dei templi del Signore. So che Dio è il nostro Padre Celeste e ci ama. Rendo testimonianza di Gesù Cristo e del suo ruolo di nostro Salvatore e Redentore e dei profeti viventi, autorizzati a esercitare tutte le chiavi del sacerdozio, da Joseph Smith a Thomas S. Monson. E lo faccio nel nome sacro di Gesù Cristo. Amen.
The choir and congregation will now sing. Il coro e la congregazione canteranno ora Guidaci, o grande Geova. Al termine dell'inno ci parleranno gli anziani Cosè e Taixeira e F. Michael Watson dei 70, seguiti dall'anziano Elton Perry del Quorum dei 12 Apostoli.
Questa è la 179esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Dear brothers and sisters,
our heavenly fratelli e sorelle, il nostro Padre Celeste ha un piano per ciascuno di noi, un piano di felicità. Il suo piano si basa su Gesù Cristo e sulla sua espiazione. Il seguire gli insegnamenti e l'esempio di Gesù Cristo ci mette in grado di comprendere più appieno la nostra parte nel piano. Nel primo capitolo del libro di Mosè leggiamo una dichiarazione breve ma preziosa che con semplici parole descrive l'opera di Dio e precisamente fare avverare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo. Nel viaggio della vita, per ritornare a essere più simili al Padre, non siamo lasciati soli. Dio ci ha dato i doni necessari ad aiutarci in questa nostra esperienza terrena. I doni spirituali sono benedizioni o capacità date tramite Dio ai Suoi figli. Questi doni ci aiutano a dirigere la rotta della nostra vita verso mete eterne. Che conforto sapere che c'è un piano che prevede per noi un Salvatore, Gesù Cristo. Il suo sacrificio ha fatto sì che ciascuno ha la possibilità di osservare gli insegnamenti del Vangelo per ottenere il perdono attraverso il pentimento. Che conforto sapere che abbiamo a disposizione degli aiuti per riuscire nel nostro tentativo di ritornare a vivere con il nostro Padre in cielo. Che conforto sapere che non siamo soli a solcare acque inesplorate mentre passiamo attraverso le esperienze della vita. Un dono che ci aiuterà a solcare la rotta della vita è il dono che il Padre ha dato a tutti, la capacità ed il potere di scegliere. Le scelte che facciamo hanno l'innegabile potere di trasformare la nostra vita. Questo dono è un segno straordinario della fiducia che Egli nutre in noi e allo stesso tempo della preziosa responsabilità personale di farne uso con saggezza. Il Padre Celeste rispetta la nostra libertà di scegliere e non ci forzerà mai a fare ciò che è giusto, né ci impedirà di compiere scelte mediocri. Tuttavia, il suo invito in merito a questo dono importante ed essenziale è espresso in modo chiaro nelle Scritture. Ma ecco, ciò che è da Dio invita ed incita continuamente a fare il bene. Pertanto, ogni cosa che invita a fare il bene e ad amare Dio e a servirlo è ispirata da Dio. Le parole a fare continuamente descrivono molto bene il criterio che dobbiamo applicare quando usiamo il libero arbitrio. Le scelte danno origine a conseguenze che possono o meno manifestarsi immediatamente dopo le nostre decisioni. L'uso dei doni spirituali che abbiamo ricevuto è indispensabile per rimanere sulla strada giusta. Recentemente ho usato un ricevitore GPS portatile. Si tratta di un dispositivo incredibile, composto da un'antenna sintonizzata sulle frequenze trasmesse dai satelliti che volano sopra la Terra con un display che indica la mia posizione attuale sulla Terra. Negli ultimi decenni questo tipo di apparecchi è entrato largamente in uso per scopi scientifici, in cartografia e per rilevamenti topografici e più di recente per impedire alle persone di perdersi quando sono alla guida. L'umanità ha sempre cercato nella storia di evitare di perdersi. Nella mia nazione, il Portogallo, per esempio, durante il periodo delle scoperte, nel XV secolo, i navigatori che salpavano dalle coste di Lisbona attraverso mari che non erano mai stati solcati prima, per trovare la loro destinazione usavano le migliori carte nautiche che avevano a disposizione e leggevano le stelle nel cielo a bordo di navi all'avanguardia per quell'epoca. Nonostante tutto, non era un compito facile per quei navigatori navigare con il vento contro e molte volte vagavano quasi all'infinito prima di trovare la rotta nel vasto mare. Per contro, oggi con questo ricevitore GPS posso sempre avere risposte immediate a domande quali: dove sono? Dove sto andando? Qual è la via migliore per arrivare? Quando arriverò? Con questo piccolo strumento, quando guido, provo un gran senso di sicurezza e ho fiducia che mi porterà con fenomenale precisione ed esattezza dove voglio andare. Ricordo però un giorno in cui, mentre stavo guidando in un parcheggio sotterraneo, venni a conoscenza di un'altra caratteristica di questo apparecchio. A sorpresa una voce mi avvertiva: frequenza con il satellite persa. La struttura di cemento armato che mi circondava aveva interrotto il segnale del satellite e provocato la perdita della connessione. Quando tornai all'aria aperta mi resi conto anche del tempo in più che era necessario per ritrovasse il segnale perduto. Anche noi interiormente abbiamo un GPS che ci permette di sapere ogni volta ciò che è giusto e ciò che è sbagliato e che ci aiuta a fare le scelte giuste. Siamo nati con la naturale capacità di distinguere il bene dal male, grazie alla luce di Cristo, che è data ad ogni persona, quella che noi chiamiamo coscienza. Possedere questa capacità fa di noi essere responsabili. Inoltre, come membri della Chiesa, abbiamo ricevuto il dono dello Spirito Santo, che ci conforta, ci protegge e ci guida. Tuttavia, come tutte le altre nostre capacità, la coscienza attraverso il peccato o il cattivo uso può diventare apatica. Se diventiamo insensibili alle cose di Dio nella nostra vita, perdiamo la ricezione del segnale necessario a guidarci. L'osservanza dei comandamenti è la nostra migliore assicurazione di mantenere un segnale forte con la divinità. Il presidente Thomas S. Monson ha detto: «Il corso della nostra vita dipende dalle decisioni che prendiamo, poiché sono le decisioni a determinare il destino. Porto la mia testimonianza che scegliere il bene alla fine porta alla felicità, mentre le scelte sbagliate ci trascinano verso l'infelicità». L'imparare a scegliere ciò che è giusto e l'osservare i comandamenti creeranno una combinazione che ci aiuterà a ottenere una realizzazione nella vita, diventare più simili al nostro Padre Celeste e a suo Figlio Gesù Cristo e qualificarci a ereditare tutte le benedizioni promesse a chi è fedele. Un altro dono che ci aiuterà a dirigere la lotta nella nostra vita è la capacità di credere alle parole di chi testimonia di Gesù Cristo. Attraverso i profeti di ogni epoca, inclusa la nostra, Dio ha rivelato il suo piano di felicità per le persone e le famiglie. Le persone che seguono i profeti ricevono i benefici che Dio ha promesso. Possiamo sempre confidare nei profeti viventi. I loro insegnamenti riflettono la parola e la volontà del Signore. Poiché il Signore, l'Eterno, non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti. Il testo di un inno della primaria recita: segui il profeta, non ti smarrire. Segui il profeta, egli conosce la retta via. Ma non manca mai chi ci indichi la via, sono i profeti scelti dal Signore. Vi porto testimonianza che il Padre Celeste si preoccupa di ciascuno di noi, ascolta e risponde alle nostre preghiere e comunica con i Suoi profeti perché ci guidino. Se sviluppiamo la fede di credere e viviamo le parole dei profeti, rafforziamo la nostra testimonianza del piano di felicità e del ruolo centrale che Gesù Cristo ha in esso. Tramite il potere di scegliere e la capacità connessa di credere alle parole di chi testimonia di Gesù Cristo, saremo capaci di attraversare le grandi acque della vita e raggiungere il nostro destino eterno. Questo fine settimana siamo stati istruiti da profeti, veggenti e rivelatori. Sono grato per la guida che il nostro Padre Celeste ha esteso fino a noi e per suo Figlio Gesù Cristo, nostro Salvatore e Redentore. Testimonio che essi vivono e ci amano, e se terremo fede agli insegnamenti ricevuti, faremo le scelte giuste, non ci perderemo e raggiungeremo la nostra dimora eterna. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Durante gli anni della mia giovinezza, trascorsi nella piccola comunità rurale di Spring City, nello Utah, avevo ogni estate l'occasione di rimanere solo con mio padre per due settimane a sorvegliare le pecore nel pascolo montuoso di Mount Hillsaw. Una volta la nebbia calò pesantemente sulla zona, al punto che se stendevi il braccio non riuscivi a vedere la mano davanti a te e si stava già facendo sera. Mio padre suggerì che io tornassi al campo e lui mi avrebbe raggiunto di lì a poco. Ricordo di aver domandato dubbioso come avrei fatto a trovare il campo in mezzo alla nebbia. Mio padre mi disse semplicemente: «Lascia le redini al cavallo e ti porterà lui al campo». Seguendo il suo consiglio, allentai le redini, incoraggiai l'animale e il viaggio ebbe inizio. Ogni tanto mi arrivava sulla faccia qualche fronda bassa e sporgente che non riuscivo a vedere, oppure sfioravo un albero con una gamba. A un certo punto il cavallo si fermò e potei distinguere i contorni del campo. Qualche volta possiamo non essere completamente in grado di trovare subito davanti a noi la strada che desideriamo, ma la saggezza di coloro che ci hanno preceduto, unita a coloro che sono ancora con noi, ci guideranno se lasciamo loro le redini. Intendi tu le cose che leggi? Fu la domanda che Filippo pose a un uomo che stava scrutando diligentemente le scritture. La risposta giunse sotto forma di interrogativo. E come potrei intenderle se alcuno non mi guida? La risposta a questi profondi quesiti viene dai profeti del passato, i quali insegnarono l'importanza di scrutare le scritture e la promessa che chiunque farà tesoro della parola non sarà ingannato. In tutte le dispensazioni il Signore ha dato dei comandamenti ai profeti affinché proclamassero queste cose al mondo, e tutto ciò affinché possa adempiersi. La sezione 1 di Dottrine e Alleanze costituisce la prefazione del Signore alle dottrine e alleanze e comandamenti dati a questa dispensazione della pienezza dei tempi. I versetti 37 e 38 meritano la nostra attenzione. Scrutate questi comandamenti, poiché sono veri e fedeli, e le profezie e le promesse in essi contenute saranno tutte adempiute. Ciò che io il Signore ho detto, l'ho detto, e non mi scuso. E sebbene i cieli e la terra passino, la mia parola non passerà, ma sarà tutta adempiuta. Che sia dalla mia propria voce o dalla voce dei miei servitori, è lo stesso. È dalla voce di sette di questi servitori del Signore che vi parlerò oggi. Nel marzo del 1970 iniziò a realizzarsi il mio desiderio, a lungo coltivato, di lavorare per i servi scelti del Signore. Fin dall'inizio ebbi la possibilità di avere direttamente a che fare con i fratelli del Quorum dei Dodici e successivamente con i componenti della prima presidenza per quasi 40 anni. Fu durante questi anni di apprendimento che cominciò a svilupparsi nel mio cuore la comprensione dell'espressione «La mia parola non passerà, ma sarà tutta adempiuta». Importanti ammonimenti sono stati dispensati nelle conferenze generali degli anni passati e continueranno ad essere impartiti da coloro che possiedono la saggezza del passato che fa ardere i nostri cuori. Sarà nel seguire quei consigli che dovremo essere forti, non cedere mai e perseverare fino alla fine. Permettetemi di ripetere il consiglio e la guida data da questi profeti di Dio. Ad esempio, era il presidente Joseph Fielding Smith che citava spesso le parole del capitolo 24 dei Salmi, in cui viene posta una domanda, data una risposta e promessa una benedizione a chi è fedele. La domanda: chi salirà al monte dell'Eterno? E chi potrà stare nel luogo suo santo? La risposta: l'uomo innocente di mani e puro di cuore, che non eleva l'animo a vanità e non giura con intenti di frode. La promessa: egli riceverà benedizioni dall'Eterno e giustizia dall'Iddio della sua salvezza. A una conferenza generale, il presidente Harold B. Lee ci raccomandò di ascoltare le parole e i comandamenti che il Signore darà tramite i suoi profeti. Quello che vi diranno le autorità della Chiesa potrà non piacervi, forse sarà contrario alle vostre opinioni politiche, o forse interferirà con il vostro modo di vivere, ma se ascolteremo quelle cose che, come se venissero dalla bocca del Signore con pazienza e fede, La promessa è che le porte dell'inferno non prevarranno contro di voi. Sì, e il Signore Dio disperderà i poteri delle tenebre dinanzi a voi e farà sì che i cieli siano scossi per il vostro bene e per la gloria del suo nome. Prima della sua dipartita nel dicembre 1973, il presidente Lee, parlando a un gruppo di dipendenti della Chiesa riuniti insieme alle loro famiglie, dopo aver raccontato la storia del programma di benessere della Chiesa, pose questa domanda: pensate che questi profeti sapessero di cosa stavano parlando? Più avanti, in quello stesso discorso, a proposito del consiglio dato dai fratelli di guardarci dal permissivismo che invade le case attraverso la letteratura sconveniente la televisione, gli chiese: siete tanto vicini ai fratelli da non vederli come profeti, ma come uomini che semplicemente suppongono che questo consiglio potrebbe essere una buona idea? Fu il presidente Spencer Kimball che nei suoi scritti ci lasciò le confortanti parole che esiste il miracolo del perdono e che Dio desidera perdonarci. In un'altra circostanza, a proposito delle prove inaspettate che possiamo dover affrontare, il presidente Kimball ci mise in guardia sul fatto che se come individui fossimo dotati di potere sui momenti che cambiano la vita, avremmo modificato gli eventi che portarono alla morte del profeta Joseph Smith nel carcere di Carthage, e ancora più importante ci ammonì su che cosa avremmo potuto fare con un simile incontrollato potere nel momento cruciale del Getsemani, quando Gesù disse: però non la mia volontà ma la tua sia fatta. Ogni mattina nella riunione della prima presidenza i fratelli pregano a turno. Mi è sempre piaciuto sentire il presidente Ezra Taft Benson pregare. Le sue preghiere erano quasi interamente rivolte a ringraziare e che chiedere benedizioni. Parlando ad un altro testamento di Gesù Cristo, il presidente Benson ribadì le parole dette dal profeta Joseph Smith, che il libro di Mormone è il più giusto di tutti i libri sulla terra e la chiave di volta della nostra religione, e che un uomo si avvicina di più a Dio obbedendo ai suoi precetti che a quelli di qualsiasi altro libro. Ci ammonì di seguire il Salvatore che disse: guardate a me, perseverate fino alla fine e vivrete, poiché a colui che persevera fino alla fine io darò la vita eterna. Durante i 9 mesi del suo servizio come presidente della Chiesa, tutti abbiamo amato l'innata bontà del presidente Howard Hunter, che invitò i membri della Chiesa a vivere dedicando sempre maggiore attenzione alla vita dell'esempio del Signore Gesù Cristo, e in particolare l'amore, la speranza e la compassione che egli dimostrava. Fare in modo che il Tempio del Signore diventi il grande simbolo della loro appartenenza alla Chiesa e il luogo supremo delle loro alleanze più sacre. È mio profondo desiderio far sì che ogni membro della Chiesa sia degno di andare al Tempio. Il presidente Gordon B. Hinckley dichiarò: non ho parlato faccia a faccia con tutti i profeti di questa dispensazione. Naturalmente non ho conosciuto il profeta Joseph Smith di persona, né l'ho mai sentito parlare. Tuttavia, mio nonno, che viveva a Nauvoo, lo udì e rese testimonianza della sua chiamata di grande profeta di questa dispensazione. Il presidente Hinckley rese testimonianza della prima visione quando il giovane Joseph Smith si recò a pregare in un bosco e gli fu risposto tramite la rivelazione divina del padre e del figlio. Il grande amore del presidente Hinckley per la costruzione dei templi e il sacro lavoro che si svolge all'interno resteranno un punto di riferimento da seguire per tutti noi. Il nostro amato profeta, il presidente Thomas S. Monson, ha dato nuovamente risalto a quello che fu l'auspicio sperato dalla prima presidenza nel 1839, allorché impartì una direttiva che dovremmo costantemente seguire anche oggi. Dalla vostra diligenza, perseveranza e fedeltà, e dalla bontà delle dottrine che predicate, dai precetti morali che portate avanti e che adottate, dipendono i destini della famiglia umana. È il presidente Monson che noi sosteniamo come profeta, veggente e rivelatore, il servitore che si cura della vedova, dell'orfano e tutti i bisognosi. Con la sua vita egli ha veramente semplificato il modello del maestro e sincero desiderio di trovarsi a suo servizio. È il presidente Monson, il portavoce del Signore, ed il suo consiglio, la sua guida che siamo chiamati a seguire. Il maestro ci parla tramite il suo profeta in modo molto reale. So, e ho tenuto il resoconto alle riunioni dei fratelli, che ciò è vero. Nella veste di chi è stato istruito ai piedi del profeta viventi e di questi testimoni degli ultimi giorni che ho conosciuto e amato, rendo testimonianza in completa sincerità che se, come membri di questa Chiesa, daremo ascolto alle parole e ai comandamenti che il Signore dette ai profeti dei testamenti, seguiti dal profeta del Signore ancora oggi, comprenderemo più pienamente le parole, poiché il Signore non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi profeti. Rendo solenne testimonianza di questa verità, che Dio vive in cielo, che Gesù è il Cristo e che la Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli ultimi giorni, vi sono profeti, veggenti e rivelatori che ci guidano. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Molti anni fa stavo guidando lungo la University Avenue, vicino all'imboccatura del Provo Canyon, quando vidi il segnale di rallentare. C'erano delle macchine della polizia con le luci lampeggianti accese, un camion dei pompieri e diversi veicoli del gruppo di soccorso ammassati insieme che bloccavano l'accesso al canyon. All'inizio ero un po' seccato, perché sembrava che saremmo rimasti fermi lì a lungo. Ero però anche incuriosito. A che cosa era dovuta tutta quella confusione? Guardando il versante est dell'entrata del canyon, scorsi alcuni uomini che si arrampicavano. Supposi che fosse la squadra di soccorso. Dove stavano andando? Alla fine riuscii a capirlo. In qualche modo, una pecora smarrita si era arrampicata e si era bloccata a circa 25 piedi d'altezza. Non era una capra, né una pecora di montagna, ma soltanto una femmina da latte separata dal gregge di un pastore. Visto che non avevo nient'altro da fare, cercai sul versante del canyon un sentiero per arrivare a dove si trovava l'animale, ma non lo vidi. Ciò nonostante, la pecora era lì e tutte le persone davanti a me seguivano il suo salvataggio. A tutt'oggi non conosco la fine della storia, poiché la polizia trovò il modo di ripristinare il traffico. Mentre mi allontanavo, un pensiero mi turbò. Benché il gruppo di soccorso fosse senza dubbio ben intenzionato, come avrebbe reagito la pecora? Penso che avessero un piano su come calmarla, forse sparandole un tranquillizzante da vicino, in modo da afferrarla prima che precipitasse. Pur non conoscendo il piano, ma sapendo un po' come gli animali reagiscono quando sono messi in un angolo da sconosciuti, ero preoccupato in merito all'efficacia dell'impresa. E poi mi chiesi: dov'è il pastore? Sicuramente sarebbe stata la persona più adatta per avvicinarsi alla pecora senza intimorirla. La sua voce rassicurante e la sua mano tesa erano ciò che ci voleva, ma sembrava non essere presente. Come membri della Chiesa, talvolta sembriamo lontani dal campo d'azione, proprio come questo pastore. Pensate a ciò che il presidente Monson disse ai presidenti di missioni appena chiamati durante il seminario 2008 dedicato a loro. Egli disse: «Non c'è sostituto al programma di proselitismo basato sui fedeli. Bussare di casa in casa non lo sostituisce. Le domande d'oro non lo sostituiscono. Il programma basato sui fedeli è la chiave al successo. E funziona. Ovunque lo proviamo. Sotto questa luce, i membri missionari, ossia io e voi, siamo i pastori, mentre i missionari a tempo pieno, come il gruppo di soccorso, stanno cercando di fare qualcosa di quasi impossibile per loro da soli. Ovviamente i missionari continueranno a fare del loro meglio, ma non sarebbe meglio se io e voi ci impegnassimo in quest'opera che ci compete di diritto e per la quale siamo più adatti, dal momento che conosciamo personalmente coloro che si sono persi e che hanno bisogno di essere salvati? Vorrei concentrarmi sulle tre ingiunzioni che si trovano in Dottrina Alleanze. e che sono rivolte ai santi. Ciascuna ci incoraggia a farci trovare sul campo quando gli amici, i vicini e i parenti hanno bisogno di noi. Ciò dovrebbe includere anche coloro che si sono persi o sei meno attivi. Tutti noi dovremmo essere migliori membri missionari. Nella sezione 88 di Dottrina Alleanze, versetto 81, leggiamo: conviene ad ogni uomo che è stato avvertito di avvertire il suo prossimo. Ho avuto il privilegio di viaggiare molti pali della Chiesa e di incoraggiare la crescita e lo sviluppo delle missioni di Rione. Per me è stata un'esperienza molto gratificante e spirituale. In questi viaggi ho scoperto, cosa confermata da una recente indagine, che più di metà della popolazione statunitense e canadese ci conosce poco o nulla per quanto riguarda le nostre pratiche e credo. Sono sicuro che la percentuale sia ancora molto più alta in altre parti del mondo. L'indagine ha mostrato inoltre che quando coloro che non appartengono alla Chiesa interagiscono per un periodo esteso con i santi che sono fedeli o sono esposti a informazioni chiare e corrette sul nostro credo e le nostre dottrine, il loro atteggiamento diviene positivo e aperto. La Chiesa ha circa 50.000 missionari a tempo pieno che servono nel mondo. Predicare il mio Vangelo ha contribuito a renderli i migliori insegnanti del Vangelo di Gesù Cristo che abbiamo avuto nella storia della Chiesa. Purtroppo, la maggior parte di loro trascorre troppo tempo nella ricerca delle persone, piuttosto che nell'insegnamento. Considero i nostri missionari a tempo pieno delle risorse didattiche sotto utilizzate. Se io e voi cercassimo di più le persone per i missionari a tempo pieno, lasciando che insegnino di più a coloro che noi portiamo loro, allora inizierebbero ad accadere grandi cose. Quando attendiamo che i missionari avvertano i nostri vicini invece di farlo noi, perdiamo un'occasione d'oro di far crescere la Chiesa. Dovrebbe essere con grande sollecitudine che portiamo la luce del Vangelo a coloro che stanno cercando le risposte che il piano di salvezza offre. Molti si preoccupano della loro famiglia, altri vogliono sentirsi sicuri in un mondo in cui i valori continuano a cambiare. Noi abbiamo la possibilità di fornire loro speranza e coraggio, come pure di invitarli a venire con noi, unendosi a coloro che abbracciano il Vangelo di Gesù Cristo, che è sulla terra e sarà loro di beneficio in questa vita e nell'eternità a venire. Il Vangelo è incentrato sull'espiazione del nostro Signore Salvatore. L'espiazione fornisce il potere necessario per lavare via i peccati, per guarire e per accordare la vita eterna. Tutte le benedizioni imponderabili dell'espiazione possono essere conferite soltanto a coloro che osservano i principi e ricevono le ordinanze evangeliche. Fede in Gesù Cristo, pentimento, battesimo, ricevimento dello Spirito Santo, perseveranza sino alla fine. Il nostro grande messaggio missionario al mondo è che l'umanità intera è invitata a lasciarsi salvare e a entrare nel gregge del Buon Pastore, Gesù Cristo. Il messaggio missionario è rafforzato dalla conoscenza della restaurazione. Sappiamo che oggi Dio parla ai suoi profeti, proprio come fece anticamente. Sappiamo inoltre che il suo Vangelo è ministrato con il potere e l'autorità del sacerdozio restaurato. Nessun altro messaggio riveste un tale significato eterno per ogni anima che vive sulla terra. Tutti noi dobbiamo insegnare questo messaggio con potere e convinzione. È il suono dolce e sommesso dello Spirito Santo che attesta mediante noi il miracolo della restaurazione. Ma innanzitutto dobbiamo aprire la bocca e rendere testimonianza. Dobbiamo avvertire il nostro prossimo. Ciò mi porta al secondo passo scritturale che voglio menzionarvi in Dottrina Alleanze. Mentre il versetto 81 della sezione 88 ci insegna che il lavoro missionario è responsabilità di tutti noi, non appena siamo a nostra volta stati avvertiti, I versetti dal 7 al 10 della sezione 33 ci insegnano di aprire la bocca. Il versetto 7 non lascia dubbi nella mente di chi ha memorizzato la sezione 4 di Dottrina Alleanze che il Signore si riferisce al lavoro missionario. Sì, in verità vi dico che il campo è bianco, pronto per la mietitura. Pertanto affondate la falce e mietete con tutta la vostra facoltà, mente e forza. Giunge poi una triplice ingiunzione di aprire la bocca. Aprite la bocca ed essa sarà riempita e diventerete come l'antico Nefi che viaggiò da Gerusalemme nel deserto. Sì, aprite la bocca e non risparmiatevi e sarete caricati di covoni sulla schiena, poiché ecco, io sarò con voi. Sì, aprite la bocca ed essa sarà riempita e dite, pentitevi, pentitevi e preparate le vie del Signore e raddrizzate i suoi sentieri, poiché il regno dei cieli è alle porte. Che cosa direbbe ognuno di noi se dovessimo aprire la bocca tre volte? Vorrei fornirvi un piccolo suggerimento. Primo, dovremmo dichiarare il nostro credo in Gesù Cristo e nella sua espiazione. Il suo gesto redentore offre al genere umano l'immortalità e il potenziale di godere del più grande dono divino fatto all'uomo, la vita eterna. La seconda volta che apriamo la bocca, dovremmo raccontare con parole nostre la storia della prima visione. Vuol dire che dovremmo parlare di un ragazzo che non aveva ancora 15 anni, che si recò in un bosco e davanti al quale, dopo una preghiera sincera e umile, si aprirono i cieli. Dopo secoli di confusione, la vera natura della divinità e i veri insegnamenti divini furono rivelati al mondo. La terza volta che apriamo bocca, possiamo noi attestare la veridicità del Libro di Mormon, un altro testamento di Gesù Cristo. Questo libro è complementare alla Bibbia nel fornirci una maggiore comprensione delle dottrine del Vangelo del nostro Salvatore. Il Libro di Mormon è una prova tangibile che Joseph Smith era veramente un profeta di Dio. Se il Libro di Mormon è veritiero, allora c'è stata una restaurazione del sacerdozio. Se il Libro di Mormon è veritiero, allora con il potere di tale sacerdozio Joseph Smith restaurò la Chiesa di Gesù Cristo. Nella mia attuale lettura del Libro di Mormon, ho appena concluso il Libro di Alma. Verso la fine di un grande discorso diretto ai fedeli Zarahemla, Alma proferì: «Poiché qual pastore c'è fra voi che, avendo molte pecore, non veglia su di esse, affinché i lupi non entrino a divorare il suo gregge? Ed ecco, se un lupo entra nel suo gregge, non lo caccia egli fuori? Sì, e alla fine, se può, lo annienterà. Ed ora io vi dico che il buon pastore vi chiama, e se darete ascolto alla sua voce, egli vi porterà nel suo gregge, e voi sarete le sue pecore. Ed egli vi comanda di non lasciare entrare fra voi nessun lupo vorace, affinché non siate distrutti». Il Salvatore è il buon pastore e siamo tutti chiamati al suo servizio. La pecora sul lato della roccia che costeggia l'imboccatura del Provo Canyon e queste parole di Alma mi ricordano la domanda che il Salvatore pose in Luca 15. Chi è l'uomo fra voi che, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lasci le 99 nel deserto e non vada dietro alla perduta finché non l'abbia ritrovata? Di solito, quando penso a condurre un gregge, penso ai requisiti o all'intendenza del pastore di fare ogni cosa in suo potere per tutte le sue pecore. Questa esperienza, tuttavia, mi ha ricordato quella parabola della pecora smarrita e i miei sentimenti e pensieri si sono volti alla situazione precaria di quella pecora, tutta sola, incapace di arrampicarsi sulla roccia e ugualmente incapace di girarsi e di scendere. quanto frenetica e senza speranza deve essersi sentita, completamente impotente, a un passo da una tragedia certa. È importante che tutti noi meditiamo su come ci si sente essere persi e su ciò che significa essere un pastore spirituale che lascia le 99 per cercare quella smarrita. Questi pastori possono aver bisogno dell'esperienza e dell'aiuto della squadra di soccorso, ma sono presenti al loro posto e si arrampicano per salvare coloro che sono infinitamente preziosi agli occhi di Dio, poiché sono i suoi figli. Tali pastori rispondono all'ultima ingiunzione che vorrei citarvi da Dottrina Alleanze, sezione 18, sull'essere membri missionari. E se accadrà che doveste faticare tutti i vostri giorni nel gridare il pentimento a questo popolo, per portare non fosse che una sola anima a me, quanto sarà grande la vostra gioia in sua compagnia nel regno di mio Padre. Ed ora, se la vostra gioia sarà grande con una sola anima che mi avete portato nel regno di mio Padre, quanto sarà grande la vostra gioia se mi portate molte anime. Come anche le scritture insegnano, questi pastori provano una gioia inesprimibile. Rendo testimonianza di questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
As we conclude the conference, al termine della conferenza esprimiamo la nostra gratitudine al coro del Tabernacolo, dei centri di istituto dell'area di Salt Lake e dei detentori del sacerdozio di Brigham Young University, Idaho, e a chi ha diretto e suonato per la bella musica che ci ha ispirato. Ringraziamo anche tutti coloro che hanno partecipato in qualsiasi modo alla conferenza. Il presidente Thomas S. Monson sarà il nostro amato profeta, sarà l'ultimo oratore di questa sessione. Dopo il discorso del presidente Monson, il coro canterà fino al giorno in cui ci rivedremo. Dopo il coro, la preghiera di chiusura sarà detta dall'anziano Robert C. Oakes, dei 70. La conferenza si aggiornerà quindi fra 6 mesi.
My beloved brothers and sisters,
miei cari fratelli e sorelle, il mio cuore è pieno di dolci sentimenti al termine di questa meravigliosa conferenza generale. Siamo stati abbondantemente benedetti nell'ascoltare i consigli e le testimonianze di coloro che ci hanno parlato. Credo che siamo tutti più determinati a vivere secondo i principi del Vangelo di Gesù Cristo. Esprimo il mio sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato, compresi i fratelli che hanno offerto le preghiere. La musica è stata fantastica. Sono grato a coloro che sono stati benedetti con talenti musicali e che sono desiderosi di condividere i loro talenti con gli altri. Mi ricordo un passo della scrittura in Dottrina e Alleanze, poiché la mia anima si diletta nel canto del cuore. Sì, il canto dei giusti è una preghiera per me e sarà risposto con una benedizione sulle loro teste. Possiamo noi ricordare a lungo quanto abbiamo sentito durante questa conferenza. Vi ricordo che i messaggi saranno pubblicati nelle riviste ENSA e nelle AONA del mese prossimo. Vi invito a studiarli e a ponderare sui loro insegnamenti e poi ad applicarli alla vostra vita. Voglio che sappiate quanto voglio bene e apprezzo i miei devoti consiglieri, i presidenti Henry B. Eyring e Dieter F. Duchdorf. Sono uomini saggi e intelligenti Il loro servizio è di valore inestimabile. Voglio bene e sostengo i miei fratelli del Quorum dei 12 Apostoli. Durante questa conferenza abbiamo sostenuto un nuovo membro di quel Quorum. Egli è assolutamente devoto al lavoro del Signore e io attesto che egli è la persona che il Padre Celeste vuole in quella posizione in questo momento. Esprimo il mio affetto ai miei fratelli dei 70 e del Vescovato Presidente. Essi servono in modo altruistico e efficace e allo stesso modo rendo onore ai dirigenti delle organizzazioni ausiliare. Seguendo la nostra politica di rotazione, abbiamo sostenuto le nuove presidenze generali dei giovani uomini e della scuola domenicale. Attendiamo con ansia di lavorare con loro. Ringraziamo coloro che sono stati rilasciati a questa conferenza e che hanno servito fedelmente nel loro incarico. Miei cari fratelli e sorelle, cerchiamo di vivere in modo da essere più vicini al Signore. Ricordiamoci, prega sempre, per timore di entrare in tentazione. Genitori, esprimete il vostro amore ai vostri figli. Pregate per loro, affinché siano in grado di proteggersi dai mali del mondo. Pregate affinché possano crescere in fede e testimonianza. Pregate che possano avere una vita piena di bontà e servizio al prossimo. Figli, fate sapere ai vostri genitori che volete loro bene. Fate loro sapere quanto apprezzate tutto quello che hanno fatto e che continuano a fare per voi. E ora una parola di avvertimento a tutti, giovani e vecchi, maschi e femmine. Viviamo in un'epoca in cui l'avversario usa ogni mezzo per intrappolarci nella sua rete di inganni, cercando disperatamente di trascinarci in basso con lui. Ci sono molti sentieri nei quali cerca di portarci, sentieri che ci possono portare alla distruzione. I progressi fatti in molte aree possono essere usati per il nostro bene, ma possono anche essere usati per portarci in sentieri pericolosi. Sento di doverne menzionare uno in particolare. Si tratta dell'Internet. Da un lato, esso offre illimitate possibilità di acquisire utili e importanti informazioni. Grazie ad esso possiamo comunicare con gli altri in tutto il mondo. La Chiesa stessa ha un meraviglioso sito pieno di informazioni e risorse preziose e stimolanti. Dall'altro lato, però, cosa molto allarmante, ci sono rapporti di molte persone che usano l'internet per scopi malvagi e degradanti, e la pornografia è lo scopo prevalente. Fratelli e sorelle, il coinvolgimento in questo distruggerà letteralmente lo spirito. Siate forti, siate puri, evitate tali degradanti e distruttivi tipi di contenuto a tutti i costi, ovunque essi si possano trovare. Avverto tutti e ovunque siate. Aggiungo, soprattutto per i giovani, che questo comprende le immagini pornografiche trasmesse con i cellulari. Miei cari amici, non lasciatevi intrappolare per nessun motivo nella visione della pornografia, che è una delle tattiche più efficaci di Satana. E se siete già coinvolti in questo tipo di comportamento, cessate subito. Cercate l'aiuto di cui avete bisogno per smettere e cambiare il corso della vostra vita. Fate i passi necessari per tornare nel sentiero stretto e angusto e rimaneteci. Possiamo noi dire ciò che disse Giosuè: scegliete oggi a chi volete servire. Quanto a me e alla casa mia, serviremo all'Eterno. Fratelli e sorelle, abbiamo costruito dei templi in tutto il mondo e continueremo a farlo. A voi che siete degni e in grado di frequentare il Tempio, consiglio di andarci spesso. Il Tempio è un luogo in cui possiamo trovare pace. Lì troviamo una rinnovata dedizione al Vangelo e un più forte desiderio di obbedire ai comandamenti. Quale privilegio è per noi poter andare al Tempio dove poter ricevere l'influenza purificatrice dello Spirito del Signore. Quando svolgiamo le ordinanze per procura in favore di coloro che hanno passato il velo, noi svolgiamo un grande servizio. Nella maggior parte dei casi non conosciamo coloro per i quali celebriamo le ordinanze. Non ci aspettiamo ringraziamenti, né abbiamo alcuna certezza che accetteranno quello che offriamo loro. Ma rendiamo servizio e nel farlo otteniamo ciò che non possiamo ricevere in nessun altro modo. Diventiamo letteralmente salvatori sul Monte Sion. Come il nostro Salvatore ha dato la sua vita in sacrificio per noi, per procura, così noi, in piccola misura, facciamo altrettanto quando svolgiamo il lavoro per procura nel Tempio per coloro che non hanno modo di progredire, se non viene fatto qualcosa per loro da chi è sulla terra. Sono profondamente grato che come Chiesa continuiamo a offrire assistenza umanitaria a chi ne ha bisogno. Abbiamo fatto molto a questo riguardo e abbiamo benedetto la vita di migliaia e migliaia di figli del nostro Padre che non sono della nostra fede e anche a coloro che lo sono. Vogliamo continuare ad aiutare là dove c'è bisogno. Vi ringraziamo per il vostro contributo e esprimiamo la nostra gratitudine per questo. Quanto sono grato, fratelli e sorelle, per la restaurazione del Vangelo in questa dispensazione e per tutte le benedizioni che ne derivano nella nostra vita. Siamo un popolo benedetto perché abbiamo la conoscenza certa che Dio vive e che Gesù è il Cristo. Possano le benedizioni del cielo essere su di voi. Possa la vostra casa essere piena di armonia e amore. Possiate voi nutrire continuamente le vostre testimonianze affinché possano proteggervi dall'avversario. Quale vostro umile servitore, desidero con tutto il mio cuore fare la volontà di Dio, servire Lui e servire voi. Ed ora, fratelli e sorelle, la conferenza è giunta al termine. Nel tornare alle nostre case, facciamolo in sicurezza. Vi voglio bene. Prego per voi. Vi chiedo di ricordare me e tutte le autorità generali nelle vostre preghiere. Fino al giorno in cui ci rivedremo, tra 6 mesi, chiedo al Signore di benedire tutti noi. E lo faccio nel nome di Gesù Cristo, il Signore, il nostro Salvatore. Amen.
Our Father, who art in
nostro Padre che sei nel cielo, santificato sia il tuo nome nel nostro cuore e nelle nostre anime. Ci inginocchiamo da te in gratitudine per questa conferenza nella quale ci è stato ricordato la verità eterna con la quale possiamo edificare nostre vite. Grazie per un profeta nella terra oggi. Grazie per le istruzioni che ci ha dato. Ti ringraziamo per le istruzioni che abbiamo ricevuto da lui e per il suo esempio nel vivere il Vangelo e nell'aiutare gli altri. Padre, ti siamo grati per il tuo Figlio Gesù Cristo che ha donato la sua vita e ha compiuto l'espiazione. Ti ringraziamo per averci ricordato dei templi, del potere e della serenità che ci danno quando adoriamo lì. Ti siamo grati per la tecnologia della trasmissione, della registrazione di queste parole mandate in tutto il mondo affinché possiamo ponderarle e ricercarle, affinché possiamo rivedere queste eterne verità. Ora, Padre, alla conclusione di questa conferenza ti chiediamo di guidarci a casa in sicurezza affinché possiamo avere questa fame di costruire la nostra vita sulle verità e i principi che ci sono state date, e lo diciamo con gratitudine, con grande gratitudine verso Gesù Cristo e la sua espiazione. E questa preghiera offriamo con gratitudine nel nome di Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast of
the... Abbiamo trasmesso la 179esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Communication. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.